uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その先生の作品のあの紹介を
Alan Beconfi, Fred Film Radio, Marco Momorogan.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio, the Soup of the Day! 5 novembre, in questa nuova, diciamo così, versione di The Soup un po' più intima con la sottoscritta Chiara Nicoletti, e quest'oggi con me è nuovamente, c'è nuovamente Angelo Acerbi. Ciao Angelo.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, tu sei, non solo sei uomo di festival, che tutti sappiamo, voglio dire, ne hai tanti cappelli festivalieri sulla tua testa, ma sei questa settimana soprattutto l'uomo dei festival, perché, come ho detto ieri, questo weekend ti sei dedicato a intervistare direttori, programmatori e lavoratori dei festival che in questo periodo si sarebbero dovuti tenere fisicamente e che hanno dovuto optare invece per una versione online. Ieri abbiamo parlato del Trieste Science Plus Fiction, oggi è il momento invece del Festival del Cinema Europeo di Lecce, che è iniziato il 31 ottobre e chiuderà il 7 novembre, questa volta a ospitarlo virtualmente a Festival Scope. Cosa ci racconti?
Allora, io ho parlato con Alberto La Monica, che è il direttore del festival, il quale mi ha raccontato che loro erano pronti per andare in sala, ovviamente. Però lui, con saggezza, aveva già preso degli accordi con Festival Scope e aveva messo in atto un potenziale piano B di emergenza. Quindi, quando è stato chiaro che il 25 sera sarebbe stata l'ultima serata per il cinema, loro si sono subito messi in contatto con Festival Scope e nell'arco di 4 giorni hanno trasportato tutto il festival online, strutturato esattamente nel modo identico come sarebbe stato in sala. Hanno tenuto un unico evento pubblico che era una mostra dedicata ad Aldo Fabrizi.
Bello.
Che hanno inaugurato fisicamente con la nipote Cielo Pestione, con Antonello Fassari, Luca Verdone, insomma tutti quelli che hanno collaborato alla mostra, che hanno comunque conosciuto in qualche modo e hanno avuto a che fare professionalmente con Aldo Fabrizi. E questo evento ha detto che ha avuto un senso maggiore di quello che avrebbe avuto. Oltre alla celebrazione, era proprio un sentirsi vicini e un fare muro, fare fortino in una situazione che era comunque sconvolgente e abbastanza straniante un po' per tutti, perché nessun direttore di festival mai al mondo fino a quest'anno avrebbe pensato che doveva fare il suo festival solo online, senza sì. avere la sala, senza avere il pubblico, le presentazioni, gli ospiti, eccetera eccetera. Comunque il Festival del Cinema Europeo di Lecce ha un programma ricchissimo. Abbiamo parlato con Alberto La Monica soprattutto dell'omaggio ad Aldo Fabrizi, perché è un omaggio specifico ad Aldo Fabrizi regista, non ad Aldo Fabrizi solo attore, quindi quello era già abbastanza interessante. E poi abbiamo parlato appunto del concorso, loro hanno un concorso di 12 film europei in anteprima, e abbiamo discusso su come si scelgono i film per un festival del cinema europeo, perché la produzione europea è gigantesca. Quindi quali sono i criteri, qual è il lavoro, quali sono i sacrifici, nel senso quanti titoli devi sacrificare per poter portare a casa il programma che vuoi mettere in piedi. E, è stato molto interessante capire qual è il taglio, perché nonostante non è un festival vetrina e basta, è un festival vetrina, però ha un taglio specifico nella tipologia di film che ricerca e nella qualità di film che vuole fare vedere.
Ha anche molto senso che sia su Festival Scope, scusami.
Certo, infatti. Sì, anche perché probabilmente aveva una moltissime delle case di produzione che hanno portato i film al festival sono già su Festival Scope, e quindi veniva forse più automatico e più facile, più veloce anche tecnologicamente, credo, anche come reperimento dei materiali. E poi, appunto, come dici tu, a livello, diciamo, filosofico, della filosofia di un festival, avere una piattaforma europea.
Esatto, una piattaforma europea, infatti, che non l'abbiamo detto per chi non lo sapesse, Festival Scope nasce come, ecco, una piattaforma dedicata ai festival, sui film da festival, che, ecco, serviva, c'è anche una versione pro per l'industry, proprio per fare un po' di film scouting per i festival, quindi serve principalmente a questo. Poi si è evoluta e c'ha una parte anche dedicata al pubblico, più cosiddetto tale, però ecco, è molto europea, rivendica quel suo valore festivaliere europeo, e quindi ecco, sembra che tutti, che il cerchio si chiuda. No, mentre parlavi pensavo che è stato strano, perché se ricordi ad inizio lockdown ne abbiamo tanto parlato anche con la presidente dell'AFIC, Chiara Valenti Omero, appunto per l'associazione Tutti i Festival. Era strano pensare ai festival online, ad un festival online, con tutto che molti hanno dovuto fare questa scelta. Adesso non voglio dire che ci siamo andati un po' più velocemente a questa soluzione, però mi sembra che nessun festival si sia bloccato in tal senso, che ci sia voglia comunque di stare vicino alle persone, e quindi tutti gli altri dubbi sono passati un po' in secondo piano.
Sì, anche perché comunque mettere un festival online non è una soluzione di emergenza e di necessità, anche per salvaguardare il lavoro di tutti quelli che ci lavorano ai festival.
Sì, esatto.
A parte il pubblico che magari si può vedere un film da casa invece che venire al cinema, però tutte le persone che hanno lavorato, che l'hanno costruito, che l'hanno messo in piedi, vedrebbero vanificato il loro lavoro, e non sarebbe una cosa bella e giusta. Quindi secondo me, poi non so se nel futuro ci sarà la necessità continuativa di avere delle sezioni o delle parti di festival online o meno, potrebbe anche essere che determinate situazioni, per determinati festival magari alcune sezioni hanno più senso che stiano su una piattaforma online piuttosto che sul fisico, però è comunque una necessità anche di salvaguardia della macchina e delle persone che fanno funzionare la macchina di un festival.
Facciamo una piccola pausa, Angelo, e torniamo su Pod Day. Fred. Do su Pod Day su Fred Film Radio, in questa versione un po' pillola giornaliera, con me Chiara Nicoletti. Sono sempre in compagnia di Angelo Acerbi e stavamo parlando di festival che in questo momento sono online. In particolare oggi è il giorno in cui parliamo del Festival del Cinema Europeo di Lecce. Ne abbiamo parlato tanto, ma direi che ce l'ascoltiamo anche descritto dalle parole del suo direttore Alberto La Monica.
Il festival ha comunque una sezione di film in concorso, no? Sono 12 film, 12 titoli europei in anteprima che compongono il concorso, e la produzione del cinema europeo è ampissima, perché tanti paesi producono tanto. Come vi orientate nella scelta?
Grazie per la domanda, perché io tengo molto a questo. Diciamo che per noi la cosa più importante è scegliere film che raccontino storie contemporanee, ambientate al giorno d'oggi. Attraverso la visione di questo film, in qualche modo, c'è anche la possibilità di conoscere la realtà del paese d'origine. Comunque sono tutti film che raccontano il reale, il contemporaneo, la realtà che viviamo oggi. Quindi sicuramente questo è il primo criterio di scelta, fermo restando ovviamente la qualità artistica, no, del film. Però questo, ecco, è un criterio per noi davvero, davvero importante. E quindi ogni anno, appunto, esplorando, girando un po' tutta l'Europa e i festival più importanti, insomma, senza citare quelli che ovviamente tutti conoscono, però ogni nazione, diciamo anche europea, ci sono festival internazionali che però presentano anche in anteprima la cinematografia della nazione, no? E quindi noi cerchiamo di seguirli tutti e poi ogni anno ne selezioniamo 12 di diversi paesi. Ecco, questo per noi è anche molto importante, non abbiamo mai preso due film dello stesso paese, insomma, proprio perché cerchiamo di rappresentare un po' più, quanto più possibile, quello che è lo sguardo europeo di oggi, appunto, sul cinema.
Fred. E siamo tornati a The Soup of the Day. Stavamo ascoltando le parole di Alberto Lamonica, direttore del Festival del Cinema Europeo di Lecce, che è iniziato virtualmente il 31 ottobre e terminerà il 7 novembre sulla piattaforma Festival Scope. L'ha intervistato, se non avete riconosciuto la voce, l'ha intervistato Angelo Acerbi, che è qui con me sempre virtualmente in quel di Torino, mentre io sono in quel di Roma.
Magari e... fossi con te, guarda.
Sì, è vero. Vabbè, tu sei, non lo posso dire come si dice in napoletano, però c'è un modo in napoletano per dire che il sedere non si adatta alla sedia, è il caso tuo. E quindi è strano sempre immaginarti in un solo posto. Prima, mentre parlavamo dei festival e della scelta di andare online, mi hai fatto pensare che tra le cose che però sono state dette è che spesso è capitato e forse ricapiterà che alcuni film siano godibilissimi anche da casa attraverso una piattaforma. Ora non so se invitarti a questa riflessione, perché potrebbe prenderci tutto The Soup of the Day,
più puntate anche secondo me di Super Day.
A meno che tu non sia bravissimo come dire, condensare il tuo pensiero.
No, allora io condenso il mio pensiero in questo: è vero che ci sono dei film che sono molto godibili anche sul piccolo schermo e anche da casa propria, però è la questione fondamentale, secondo me, forse non so se è una questione di età o di abitudini, è proprio l'evento in sé dell'andare al cinema, che certo, fa dell'esperienza del cinema, l'esperienza che è il rito collettivo, è il fatto di sedersi in una sala buia, di avere uno schermo gigantesco davanti su cui vedere queste delle cose. Ovvio che ci sono dei film che i film più da camera possono essere visti appunto anche dalla camera di casa, però comunque in sala hanno un'altra valenza. Quindi, a parte la filiera lavorativa e professionale di tutti quelli che lavorano nelle sale per farle andare avanti, e quindi insomma, che sono tantissime persone, a parte quello, il concetto secondo me è che, per quanto tutto si possa vedere anche da casa, tutto quello che è fatto per il cinema dovrebbe essere visto al cinema prima, o almeno dare la possibilità a chi voglia di vederselo al cinema, poi gli altri se lo vedono a casa, non so, ecco.
Una però positività delle piattaforme, e non solo di questo ultimo periodo, è la varietà, e ci sono film per cui, per quanto mi riguarda, piangeresti in sala, abbracciato possibilmente agli amici, e film per cui poi ti piangi anche abbastanza bene, crogiolandoti nelle lacrime anche da casa. In questo caso ci ha pensato a fare questo effetto, almeno a me, alla sottoscritta, ci ha pensato Amazon Prime Video, presentando un documentario che arriverà domani sulla piattaforma, un documentario su Tiziano Ferro che si chiama Ferro. Ecco, lo so che uno dice, documentario su una personalità, un grande cantante, cantautore, molto empatico, devo dire, con il pubblico, una voce bellissima, perché piangi? Piango perché forse chi ha visto il trailer avrà capito un po', è un diario molto intimo in cui Tiziano Ferro si racconta, però non è un raccontarsi un po' così vago, uno sproloquiare sulla sua vita, oppure un diario come nel caso di un cantautore potrebbe essere sull'ascesa, no, al successo, tutt'altro, invece è proprio invece un racconto della persona Tiziano Ferro e dagli inizi il suo vivere con se stesso, il non accettarsi prima e arrivare ad accettarsi poi. Non so se avevi visto il trailer, che idea intanto ti sei fatto prima che io inizi ad elogiarlo.
Ma brava, elogia pure. No, io il trailer l'ho visto, mi sono fatto un'idea, e da quello che tu stai dicendo credo di averci azzeccato abbastanza, che non è un documentario celebrativo, un documentario per idolatrare il personaggio, per crearne l'icona, è anzi forse contrario, è partire dalla figura pubblica della superstar e andare a vedere l'essere umano che c'è dietro la superstar, che poi è forse la cosa che ti commuove di più, la cosa, credo, vedere quanto è umano, non so, com'è umano lei, come dicevano i Fantozzi, no? Cioè, è uno che ha sofferto, ha avuto dei problemi, ha avuto da parte sua la fortuna forse di avere questa capacità, questa creatività, questa arte dentro di lui che lo ha aiutato a venire fuori e quindi a salvarsi da se stesso e a capire che il se stesso che lui era il se stesso giusto, non era se stesso sbagliato. Però a me questa impressione qua, e sono molto belli questi documentari che celebrano, cioè che non celebrano ma che raccontano,
sì,
e basta, no?
Concordo.
Sia che il personaggio sia vivente come in questo caso, che sia, cioè non sia più vivente come è stato per esempio Amy,
sì,
su Amy Winehouse, però il senso è sempre quello di fare vedere la fragilità dell'essere umano e la uguaglianza universale nel dolore e nei problemi che chiunque ha, alto o basso che sia socialmente.
Allora, questo in più, ecco, senza fare troppo spoiler, però ti ho chiamato in causa anche perché inevitabilmente, lo sappiamo tutti, qualche anno fa Tiziano Ferro ha fatto coming out, adesso è felicemente sposato con il marito americano Victor, che c'è ovviamente tantissimo nel documentario, e mi ha colpito in particolare un momento in cui lui va in una scuola americana, che in una classe di italiano, dove l'insegnante è fan di Tiziano Ferro e quindi insegna l'italiano, si aiuta con le canzoni di Tiziano, e tra le varie domande che gli fanno questi ragazzini in questa classe c'è la domanda sul coming out, come è stato e il perché l'ha fatto, e lui in questa risposta molto accurata e sincera precisa, come dicevi tu un po', che l'ha fatto perché era un modo per accettare se stesso, perché appunto aveva sempre vissuto in maniera, come dire, quasi no, senza come dire, finta parte della sua vita, perché lui non si sentiva sincero con se stesso e con gli altri, e lui racconta di aver preso questa decisione che era quasi un obbligo verso se stesso, prendendosi anche il rischio che i fan lo abbandonassero, come gli avevano detto alcuni suoi consulenti vicini, quindi alla sua casa discografica, e lui sottolinea come molti altri invece hanno deciso di fare, perché dice: mentre io ho deciso di fare coming out a mio rischio e pericolo, molti altri colleghi continuano invece a stare nel famoso armadio, come direbbero gli spagnoli. Che ne pensi, secondo te, perché questa cosa invece l'ha premiato, perché lui è diventato veramente un libro aperto e l'hanno, credo che la gente l'abbia adorato il triplo.
Ma secondo me a dispetto di quello che i consulenti musicali e discografici credono di sapere del pubblico, il pubblico è molto più sveglio di quello che loro pensano, e il pubblico e soprattutto i fan veri, quelli che apprezzano l'artista in quanto artista, un po' se ne fregano di quello che l'artista fa nella vita privata, e un po' apprezzano e sentono la sincerità e l'onestà e la rilassatezza che la dichiarazione di questa onestà causa sul proprio idolo. E quindi secondo me il fatto che lui non è stato premiato per il coraggio, è stato premiato perché lui ha detto quelle, cioè, le cose come stanno, e si è raccontato per quello che è. In un altro ambito, in un'altra situazione anche sia culturale che musicale, Ricky Martin aveva fatto la stessa cosa moltissimi anni fa.
Sì,
stai attento, e Ricky Martin è diventato ancora più famoso di prima, e in più è diventato un rappresentante, un'immagine, un faro per la comunità LGBTQ del mondo. Quindi non solo non ci ha perso, ma ci ha pure guadagnato a livello di potenza e di importanza, no? E secondo me per Tiziano Ferro la cosa è esattamente lo stesso. Poi noi siamo un paese molto più contraddittorio sul punto di vista di questi temi, perché apprezziamo ma critichiamo, perché vabbè, ci sono svariate motivazioni culturali, politiche, religiose, eccetera, tutto quello che vuoi, però la sincerità e la rilassatezza con cui tu dichiari quello che sei senza doverti scusare perché lo sei senza dover aver paura di disturbare perché lo dici, quello fa fare lo scatto e tu diventi automaticamente una persona di un valore molto molto maggiore. Forse lui era arrivato anche a un punto in cui non poteva fare altro che dirlo, mentre sì, altri suoi colleghi di cui tutti sanno e di cui tutti parlano non hanno probabilmente lo spessore sia personale che artistico che gli permetta di prendere questo salto, no? Io ricordo questa cosa su Tiziano Ferro, per dirti il rapporto che lui ha col pubblico, che quindi non doveva spaventarlo in questa scelta. Una decina di anni fa io ero per lavoro in Argentina, stavo trattando una potenziale collaborazione con la Sony che poi non è andata in porto, eccetera eccetera, e mentre eravamo lì io e il mio socio di allora ci hanno portato, per farci un regalo in quanto italiani, a un concerto privato, nel senso fatto uno showcase di Tiziano Ferro fatto a Buenos Aires per la Sony, che era la sua etichetta, mm-hmm, in Sud America. E il tipo di pubblico che c'erano tantissime ragazzine con tantissime mamme, ovviamente, che accompagnavano le ragazzine, e poi c'era un pubblico abbastanza variegato, e aveva una specie di un'ammirazione, un affetto per questo cantante gigantesca. E secondo me questo fatto che lui fosse così amato e così sentito, così apprezzato anche dal punto di vista emotivo attraverso le sue canzoni, è stato forse un aiuto nella scelta. Cioè lui dopo tutti questi anni si sarà sentito più certo del suo percorso artistico e con la necessità di avvicinare, di affiancare a questo percorso artistico anche un percorso personale che fosse sincero tanto quanto le sue canzoni lo erano. E quindi secondo me quello è stato la scriminante che ha creato, che non ha creato invece nessun tipo di problema, ecco.
Allora, quindi sono sicura di trovarti tra il pubblico domani virtuale su Amazon Prime Video di Ferro, e per celebrarlo intanto io e te ci salutiamo, Angelo, ma ci salutiamo sulle note di Tiziano Ferro, chissà cosa ascolteremo. Red Film Radio. E siamo tornati sempre ad Supodo Day. Ho lasciato, abbandonato Angelo Acerbi perché questo è il momento di un ospite speciale, un grande amico, è già stato qui su Fred, Gabriele Aniola, ciao.
Ciao.
E perché ti ho chiamato? Perché non volevo essere da sola a parlare della nuova serie di Sky che si chiama Romulus, diretta e creata, è showrunner anche Matteo Rovere.
Esatto, è showrunner, dirige i primi due episodi, poi ci sono altri registi come ad esempio Michele Alaica, che è un attore che di recente ha cominciato a fare il regista.
Eh sì, aveva fatto una buona opera prima con Pierfrancesco Favino alla Mostra del Cinema di Venezia, non ricordo quanti anni fa. E poi c'è anche Enrico Maria Artale, che pure aveva, con un documentario se non sbaglio, aveva anche vinto un premio al Torino Film Festival, quindi dei registi che diciamo approdano a Romulus dopo un percorso abbastanza art house, indipendente, interessante. Allora, Romulus aveva di Romulus avevamo visto i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma, e dal 6 novembre lo vediamo su Sky Atlantic. Ne possiamo già parlare, anche se un giorno prima. Come lo descriveresti? In realtà si basa su, un po' si ispira al film Il Primo Re, però è le allora, origini di Roma.
Hanno un rapporto strano il film e la serie, ed è anche, a me piace, è interessante. Il film è un po' la mitologia e la serie è un po' la storia, poi storia sempre tra grandi virgolette, però diciamo che sono separati, sono due modi completamente diversi di raccontare la medesima cosa, cioè come alla fine è stata fondata Roma. Non sappiamo quante stagioni durerà Romulus, non lo sanno neanche ovviamente i produttori, però diciamo che alla fine, ad un certo punto, si dovrà concludere con la fondazione di Roma, diciamo nella stessa maniera in cui sapevamo fin dall'inizio che Il Trono di Spade si sarebbe dovuto concludere con la fine della guerra tra tutti i regni.
Esatto, hai nominato Il Trono di Spade perché molti hanno fatto già il paragone.
Allora, il punto è che nella serialità di nuova generazione esistono una serie di sottogeneri, cioè questo chiaramente questo è un film storico con un qualche piccolo accenno fantasy, anche se c'è poco, e ancora io ho visto fino al quarto episodio, non vi spoilerò niente, ma ancora non ho capito se le visioni, quel che sembra magico è magico davvero o perché se ne convincono i personaggi. Quindi in quel senso è un po' colpire in due staffe. Comunque il sottogenere a cui appartengono queste storie, che è molto florido nella serialità di nuova generazione, è quello delle storie di potere. È un genere a cui appartiene Il Trono di Spade, come anche House of Cards e tantissimi altri film e serie in questa maniera. Cioè ci sono dei personaggi che tutti insieme lottano per ottenere il potere, ed è un'ottima maniera per fare quello che fa spesso la serialità di nuova generazione, cioè che è raccontare gli anti-eroi, gli animi più duri, più cattivi, più meschini, perché evidentemente la lotta per il potere non sarà un picnic.
Io devo dire che una cosa che ho notato è che fondamentalmente, non, diciamo non che ho notato, ma che ho patito di più, è la sensazione che non sempre il meccanismo della serialità in questa narrazione funzionasse. E quindi mi sono posta la domanda, premia? Cioè Il Primo Re a me era piaciuto molto. È piaciuto molto per molti motivi, tra cui ovviamente il fatto che Matteo Rovere fosse stato il primo a fare un film del genere in Italia, e quindi questo già mi aveva gasato tantissimo. Però appunto forse pure la confezione corta, tra virgolette, cioè il film fine a se stesso, no? Che ti faceva immaginare quello che sarebbe stato dopo, appunto perché con un fondo di storia e basta. Ho dei dubbi sul fatto che questa narrazione possa essere, questa storia possa essere interessante da prolungare su più episodi. Tu che ne hai visti più di me?
Allora, ti posso dire che in effetti un problema che ha Romulus, che poi magari è un problema relativo e si vedrà, però sicuramente va notato, è che le prime due puntate non hanno quella capacità di rimando del mistero, che è quello che poi ci tiene attaccati alle serie TV, e che una volta finita una puntata ci fa dire oddio, voglio vedere quella dopo perché devo capire come finisce questa cosa. Sì. Ti fa venire la sede di vederne un'altra e un'altra e un'altra. Le prime due non ce l'hanno, impostano i personaggi, impostano dove siamo, che succede, che eventi ci sono. Diciamo, possiamo dire senza far spoiler di nessun tipo, che lo spunto della storia è che c'è un avvicendamento, ci sono diverse tribù nel Lazio e queste tribù hanno ognuna il proprio re, e poi c'è un re centrale che le governa tutte. Ecco, c'è un avvicendamento lì, proprio al vertice della cupola, e questo crea, come sempre accade con gli avvicendamenti, uno scombussolamento, perché il fratello andrà al potere, ma forse dovevano andare i figli, e poi c'è chi voleva andare lì e qui e no, e ci sono intrighi di potere. Questa cosa scatena tutto. Romulus, come buona parte della serialità nuova italiana, però, racconta in realtà una storia di giovani contro vecchi, uno scontro generazionale. È facile immaginare perché il pubblico di riferimento di queste serie, quello tra i 25 e i 45 anni, vive questa dialettica ogni giorno, e quindi è qualcosa che vuole vedere rappresentata e si diverte parecchio, diciamo, a vederla rappresentata nel sangue. Se Jenny di Gomorra doveva prendere il posto del padre, qui ci sono tre ragazzi che hanno ambizioni diverse, motivazioni diverse, e soprattutto sono tipi diversi che si muovono in un mondo dominato dalla generazione precedente. Questo, secondo me, è la cosa che può tirarti avanti, che anzi, per esempio, nel terzo episodio, che a me è piaciuto particolarmente, mi intriga molto, perché ci sarà, come immaginerete, quello più bravo con le parole in un'era in cui conta solo la violenza, ed è un personaggio molto interessante. C'è quello che invece è un po' il re designato, che vedremo se diventerà veramente il re o no, però sembra quello che dovrebbe essere il capo di tutti. E poi c'è Marianna Fontana, una delle due gemelle Fontana, che è quella che almeno inizialmente sembra in contatto con tutta una parte spirituale, religiosa, sembra avere delle visioni del futuro che è molto interessante, e ha il, come dire, la tensione più forte, ha la motivazione più forte di tutti. È un modello di donna con una spinta potentissima, che anche quello è un personaggio che mi interessa molto. E soprattutto, ultima cosa, arrivato al quarto episodio mi sento di poter dire, perché penso che sarà così, che ogni puntata ha almeno una scena, una sequenza molto impressionante, che non ti aspetti, molto forte, quasi sempre d'azione, con delle trovate mai viste nella TV italiana, diciamo, per grandezza, per scopo, per ricostruzione, anche per spunto, ecco.
Allora, io direi che mi hai convinto, e credo hai convinto anche chi ci ascolta, a vedere Romulus, che è da domani 6 novembre su Sky Atlantic e su Now TV, e vediamo come vanno. Quanti episodi saranno? Ricordamelo, che non me lo ricordo io.
Hai fatto una buona domanda, e sai, un vero bravo giornalista lo saprebbe dire al volo,
sapere,
senza mettersi a cercare su internet, magari su Wikipedia, capito? E io, che lo sono, quel giornalista, che non ho bisogno di guardare su Wikipedia, posso dire che sono 10. Ecco.
Sono 10, perfetto. Romulus, guardiamolo, e poi magari, se non siete d'accordo con Gabriele Niola, che dovete vedere tutti e 10, prendetevela con lui.
Come sempre.
Come sempre. E ci ascoltiamo anche un estratto delle interviste fatte da me a distanza sul red carpet della Festa del Cinema di Roma a Matteo Rovere ed alcuni dei protagonisti. Nell'ordine: Francesco Di Napoli, Ivana Lotito e Marianna Fontana. E torniamo fra pochissimo, sempre su Pododei. Ciao Matteo, allora in conferenza stampa dicevi che paradossalmente l'epica che incontra la realtà di quel tempo si prestava di più alla serialità, che avevate pensato ancora prima del primo re alla serialità, perché?
È vero, ho immaginato Romulus ancora prima del film, e diciamo che c'è stata una grande squadra alla base di tutto il film e di tutta la serie che mi ha aiutato a portare a casa, diciamo, il risultato, e è come dici tu, cioè secondo me esisteva la possibilità, e abbiamo cercato di dimostrarlo con questo prodotto, di fare un racconto di grande intrattenimento, di amore, di battaglie, di sentimenti, calato nella realtà storica della fondazione di Roma, ma allo stesso tempo che avesse la dimensione della serialità, che è una dimensione larga, grande, e che permette anche ricostruzioni imponenti e molto, molto ricche, molto affascinanti, speriamo, per le spettatrici e per gli spettatori.
A proposito di ricostruzione, le tue attrici in particolare dicevano che fondamentale è stato non pensare ai loro personaggi con la modernità che conosciamo, ma cercare di proiettarsi a come dovevano essere.
Sì, sono d'accordissimo, e tra l'altro secondo me scopriremo che sono più questi personaggi nella loro coerenza essere moderni che noi essere appassionati dello sguardo verso il passato. Cioè, ho trovato nel sentimento, nella ricerca di bellezza, di felicità, di complessità di questi caratteri antichi, tanto che risuona sul presente, e spero che, insomma, lo spettatore se ne accorgerà.
Bello il personaggio di Viros, perché orfano, però con una forza e una voglia di vivere incredibile.
Di sopravvivere, più che altro. Lui scopre tutto tramite Iemos, perché l'incontro con lui segna dalla solitudine alla fratellanza. Impara ad amare, impara a volere il bene degli altri, impara a dare senza aspettarsi nulla in cambio. E poi con Iemos al suo fianco scoprirà una forza che neanche lui sapeva di avere, una forza interna.
Abbiamo cercato di fare delle riflessioni che non fossero filtrate dalla modernità di pensiero, perché ovviamente abbiamo conquistato negli anni un desiderio, una necessità di emancipazione, quindi di parità. Però abbiamo cercato di fare uno studio, ovviamente, che andasse un po' ad attraversare quelle che sono le nostre conoscenze, cioè le informazioni che abbiamo del periodo storico, ma anche proprio di indagare su un'animalità che fa parte proprio dell'essere umano. Quindi Io mi sono rassegnata al fatto che le donne ovviamente non contassero nulla, però nel mio caso ho cercato di farmi strada, cercando invece di interpretare al meglio il mio ruolo di donna, cioè di moglie soprattutto, per cui mi do forza cercando di rendere felice mio marito, cercando di renderlo potente, quindi sono veramente, faccio di tutto perché lui conquisti il potere massimo, quindi risplenda di luce. E questo desiderio di rendere il mio uomo soddisfatto a volte supera anche il senso della maternità in alcuni casi. Quindi Gala, il mio personaggio, a volte riesce ad essere davvero spietato.
Beh, molto saggio, perché ovviamente siamo in un'altra epoca completamente diversa. Ilia ha vissuto delle cose che io ho immaginato e ho cercato di rivivere, e sono veramente delle emozioni che tu non riesci a ricreare se magari non fai una preparazione dura, faticosa, perché è difficile comunque entrare in quella cosa lì. Ilia è una vestale rinchiusa nel tempio di Vesta appunto da quando ha 6 anni, e appunto ha il compito di mantenere vivo il fuoco, e quindi questa roba qui mi ha segnato profondamente. Sono molto contenta di aver dato voce a questo personaggio così meraviglioso, soprattutto femminile, molto forte, ecco.
Esatto, che tipo di lavoro di ricerca sul femminile avete fatto? Ivana Lotito mi diceva l'importante era non diciamo interpretarlo con la modernità di oggi, pensare a come sarebbe stato.
Sì, importante era soprattutto, è stato soprattutto rendere vero la lingua. Io mi sono concentrata molto sulla lingua perché non è stato facile rendere vive quelle emozioni tramite una lingua che non conoscevo, non sapevo manco come pronunciare. Quindi io personalmente ho fatto un lavoro di musicalità, di suono, di ritmi, e quindi il femminile in questa serie c'è, e io sono contenta che le donne non siano moglie oppure figlio, hanno una loro personalità ben definita, e insomma molto contenta, ecco.
Fred Film Radio. E ad Super Today del 5 novembre non può mancare l'appuntamento che tutti avete amato nella scorsa stagione, la chiamiamo così, la scorsa stagione, Angela Prudenzi?
Beh, già la scorsa stagione, hai ragione.
La season one.
Adesso sembra la stessa, perché ci stiamo avvicinando a una stagione che somiglia tanto a quella che abbiamo passato, e quindi cinema, film per tenersi non solo svegli con la testa, perché il cinema aiuta a pensare, ma anche a divertirci. Insomma, se dobbiamo stare a casa, perlomeno godiamoci dei bei film.
Ed infatti a casa stasera che vediamo?
Allora, ieri sera ci siamo divertiti, sì, con il film di Soderbergh, e stasera si riflette un po'. Il film The Wife, Vivere nell'ombra, diretto da un regista di origine svedese, suppongo, perché si chiama Björn, di nome, il cognome lo leggo così come Rung, forse, ma comunque andiamo avanti, e servito da un'attrice favolosa come Glenn Close, che è la moglie di uno scrittore interpretato da Jonathan Pryce. Quindi stiamo parlando di due mostri sacri.
E ho capito di che film stai parlando.
Sto parlando del film in cui Glenn Close è la moglie di uno scrittore affascinante, super premiato, si chiama Joe. E questo scrittore a un certo punto viene chiamato perché gli viene assegnato il Nobel. La moglie, Joan, parte con lui, e appena arriva in Svezia si comincia a capire che qualcosa del racconto comincia a scricchiolare. Infatti, mm-hmm, più si va avanti e più si capisce che probabilmente il tanto acclamato scrittore non è l'artefice delle opere che lo hanno portato al Nobel. E insomma, durante il viaggio qualcosa succede. Ecco, è uno di quei film che vanno proprio come dire, bevuti tutto in un sorso, perché sono film di attori, di scrittura, e c'è tutto quel, voglio dire, quell'armamentario che fanno di un film perfetto per parlare di emancipazione femminile, no? È emozionante, è commovente, però è anche, come dire, in grado di celebrare con grande forza la grandezza delle donne.
In italiano l'hanno lasciato The Wife, vero?
The Wife, vivere nell'ombra, perché se uno avesse dei dubbi su che cosa succedere te lo spiego un po' prima.
Il titolo italiano spiegone.
Lo spiegone.
Va bene, è così. È bello lo stesso, nonostante un po' di spiegone.
Ma sì, ma certo, ma certo.
E devo dire, ecco, altra Fred reference, questo film io l'ho visto a Zurigo, al Festival di Zurigo, quando ancora riuscivamo ad andare ai festival, nel lontano 2017, e ho incontrato Glenn Close perché è la figlia che interpreta lei da giovane.
Mi sembra proprio di sì, mi sembra proprio di sì.
Ok, perfetto, quindi dove lo vediamo The Wife?
Lo vediamo su Rai 3 alle 21:20.
Ah, molto chic su Rai 3.
Sì, vero? Chicissimo.
Sì, 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 assolutamente.
Film per signore, ma non solo.
Ma non solo,
anche per signori che, ecco, dovrebbero, come dire, usurpare un po' di meno i talenti delle mogli.
Io direi in piena anima Women in Cinema Award, facciamo un'altra.
Esattamente.
Grazie Angela, grazie mio angelo, mia Angela, e ci sentiamo domani per augurare a tutti un buon fine settimana.
Planerò con le mie ali piumate in tempo.
Che poi la domanda è: ma le tue piume sono più nere chic da serata, un po' tendente a noir, o più bianche? Chi lo sa? Te lo chiedo domani.
Mi vedi spesso vestita di bianco?
No, infatti, ecco, lo sapevo, quindi... era una domanda retorica.
Appunto.
A domani, Angela Prudenzi.
Ciao, ciao. Fred Film Radio.
Fred Film Radio. E volge al termine anche questa seconda puntata di The Soup of the Day in versione, diciamo così, pillola, condotta dalla sottoscritta Chiara Nicoletti, con l'aiuto degli angeli Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, che ringrazio di avermi aiutato anche quest'oggi. Non posso dimenticare la squadra di Fred, e in particolare Davide De Benedetti, il Debe, che si occupa di costruire appunto questo programma ogni giorno, le gemelle podcast, le podcast twin Mattina Tornarelli e Chiara Pazzelli, la nostra social media manager che tutto guarda, tutto sa e tutto promuove, Federica Scarpa. Ringrazio Federico Spoletti, sempre presente virtualmente, e i nostri ospiti a me ancora virtuali, Alberto La Monica, direttore del Festival Europeo di Lecce, Matteo Rovere e i protagonisti di Romulus, e il caro Gabriele Agnola, che è stato il nostro ospite speciale. Vi ricordo che The Soup of the Day torna domani alle 10 sul canale Fred Italiano ed Entertainment, e lo potete recuperare nelle repliche e su tutte le piattaforme di podcast esistenti. Siamo dovunque, siamo su Spotify, Podcast, Castbox, Deezer e tutte le altre piattaforme, come vi dicevo, e lì ci sono anche le nostre interviste integrali ai festival dove siamo stati presenti virtualmente e fisicamente. Non lasciateci ancora, perché che dopo la fine di The Soup of the Day andrà in onda subito l'intervista che ho fatto a Matteo Rovere proprio su Romulus, serie TV che sarà da domani su Sky e Now TV. E ci sentiamo domani a The Soup of the Day su Fred, The Festival Insider. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, The Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kutschaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.